Wannabu presenta.
La storia di oggi inaugura una trilogia su figli e padri fuori dal comune. Che cosa voleva dire essere figlio di un eroe o di un grande condottiero? Che rapporto può mai esserci tra un padre portentoso e suo figlio? Ovviamente un rapporto complicatissimo. Ma, come diceva niente meno che Tolstoi, le famiglie felici sono tutte uguali, quelle infelici sono tutte diverse e per questo molto più interessanti. Allora, eccovi il primo figlio d'arte. È un ragazzo cresciuto a pane, storie ed eroi. È un ragazzo che un giorno riesce finalmente a incontrarli, quegli eroi. Quel ragazzo si chiama Telemaco ed è il figlio del geniale Ulisse. Andiamo dunque a Itaca, dove si consumerà la madre di tutte le vendette. Una vendetta truculenta, come non se ne vedevano dai tempi di Kill Bill. Pronti?
Vi è mai capitato di pensare se solo me l'avessero raccontata così? Esiste una montagna di storie che proviene da tempi antichissimi. Sono storie di cui avete già conosciuto nomi o pezzi di vicenda, magari tra i banchi di scuola. Ma a scuola, probabilmente, non tutto è stato svelato. Questo è Sei un mito, il podcast dedicato alle storie più feroci, scandalose e piene di colpi di scena che il mondo di greci e romani ci ha consegnato. Ascolterete storie di dei dell'Olimpo ed eroi, naturalmente, ma non solo. Troverete storie di uomini realmente esistiti, ma la cui vita ha assunto proporzioni leggendarie. Che siano storie vere o storie d'invenzione, non fa differenza. Mito è tutto ciò che esercita potere di attrazione sulla vostra fantasia. Andiamo dunque a Itaca, dove si svolge la storia di oggi. Quando inizia questa storia, Telemaco ha 20 anni e suo padre non l'ha mai conosciuto. Eppure di suo padre, Ulisse, il re di Itaca, l'eroe più scaltro di tutti gli eroi, ha sentito parlare, ne ha sentito parlare come. La madre Penelope, l'eroina più fedele di tutte le eroine, gliene ha parlato. Ma soprattutto gliene ha parlato Femio, il cantore di corte, che conosce tutte le storie della Grande Guerra. Quale guerra? Beh, la guerra contro Troia, naturalmente. Quella di Elena, della peste e del cavallo. Quella per la quale Ulisse era partito un giorno di 20 anni prima e dalla quale non ha più fatto ritorno. Ora, dalla conquista di Troia, di anni ne sono passati già 10 e tra tutti gli eroi che parteciparono alla missione, Menelao, Agamennone, Nestore, solo di Ulisse non si hanno più notizie. Tanto che nessuno più crede al ritorno del re sull'isola. Ulisse è morto, di sicuro, e nemmeno si sa com'è morto. A Itaca non per tutti la presunta morte del re è causa di disperazione. Alcuni, anzi, la vedono come un'opportunità. Un giorno di 3 anni prima, alla porta del palazzo si erano presentati 2 boriosi signori, Antino ed Eurimaco, per chiedere la mano alla regina Penelope. E già che c'erano, si erano seduti a banchetto e si erano fatti portare da mangiare e da bere. E presto a loro si erano aggiunti altri pretendenti, molti altri. Prima 10, poi 20, poi 50 e poi 100. E tutti, in attesa di una risposta dell'austera regina, ogni giorno si erano seduti a banchetto e avevano mangiato e bevuto e insidiato le ancelle e così via ininterrottamente per 3 anni. E Penelope? Beh, non c'è mica da fidarsi della donna che ha sposato Ulisse l'astuto. E in effetti la regina aveva guadagnato tempo e non meno scaltra di quel suo coniuge svanito nel nulla aveva chiesto ai pretendenti di lasciarle finire una coperta funebre per il suocero Laerte. Dopo sarebbe convolata a nuove nozze. Ma quanto mai ci vorrà tessere una tela? Più di 3 anni a quanto pare, perché Penelope, come ormai tutti sanno, tesseva la tela di giorno e di notte la disfaceva con l'aiuto delle ancelle. Ancelle però, non tutte fedeli a dire il vero. Alcune l'avevano tradita in gran segreto e dopo 3 anni a preparar loro da mangiare, di quei pretendenti che gozzovigliavano in sala erano diventate le amanti e avevano rivelato loro l'inganno della regina. Un pomeriggio al nostro Telemaco annunciano la visita di un mercante. Lo straniero si presenta con un nome che è tutto un programma, Mente. Il tale Mente dice di aver conosciuto Ulisse molti anni prima e di essere colpito da quanto Telemaco gli somigli. Lusingato e forse anche un po' confuso, il ragazzo risponde che forse sì, somiglia al padre per i tratti del viso, ma chissà se sarà mai all'altezza per coraggio, per forza, per ingegno e per tutte quelle qualità che fanno di suo padre quel mito che è. Poi, già che c'è, ne approfitta e chiede al mercante se sa se Ulisse è vivo oppure no. È vivo, gli garantisce quello, lo sa per certo che è vivo e forse non è neanche troppo lontano. Però conviene che lui, Telemaco, prenda coraggio e vada dagli altri eroi che avevano combattuto con Ulisse a Troia e chieda loro se sanno qualcosa. Vada da Nestore, a Pilo, vada da Menelao, a Sparta. Insomma, è ora che agli occhi degli dèi e degli uomini dimostri di che pasta è fatto il figlio di cotanto padre. Detto questo, Mente si congeda e nel varcare la soglia sparisce in un lampo di luce. Un greco non può che vedere in tutto ciò l'operato di un dio. Anche se non fossero le parole di un dio, Telemaco le riconoscerebbe come giuste. Il ragazzo capisce quello che fino ad allora non aveva mai capito. Che un padre sovrumano come il suo non lo si poteva semplicemente aspettare. Che un padre così, un figlio, deve conquistarselo, deve dimostrarsene degno. Non era Ulisse, insomma, a dover tornare, ma era lui, Telemaco, a doverlo raggiungere. E siccome buon sangue non mente, il giorno dopo il ragazzo lascia l'isola e si mette in viaggio. E viaggia moltissimo. Prima tappa, Pilo, la città di Nestore, sulle coste del Peloponneso. Ma Nestore, un vecchio guerriero carico di gloria, pur con tutta la sua sapienza, non gli dà alcuna notizia. E allora seconda tappa, Sparta. Qui viene ricevuto da Menelao, un uomo piacente e compiaciuto, una specie di George Clooney ammiccante, uno che sa godersi le ricchezze e una ricchezza in particolare, quella che considera il più prezioso dei suoi trofei, la moglie Elena. Sì, Elena la bellissima. La divina, la donna per la quale sotto Troia erano caduti migliaia di guerrieri. Elena, pensiero stupendo. Proprio mentre, in una sontuosa sala del banchetto, Telemaco sta realizzando con una punta di delusione che neppure Menelao sa dargli notizie del padre, ecco che a un tratto compare lei. Telemaco resta esterrefatto. Quante volte ne aveva parlato Femio, il cantore, e quante volte lui, ragazzo, se l'era immaginata. L'Elena che ha davanti supera persino la sua fantasia. I capelli biondi come l'oro, la carnagione color del miele, gli occhi azzurri di un azzurro purissimo, i tratti del volto fini, il corpo slanciato. Telemaco resta a fissarla per tutta la sera, e pensa che in fondo è per quella donna che suo padre l'aveva abbandonato e che se suo padre si era battuto per una donna così, allora anche lui dovrà battersi e dimostrarsi degno di una donna così. Poi il convito si scioglie e Telemaco va a dormire. E chissà cosa avrà sognato quella notte. Elena, pensiero stupendo, oppure Ulisse, un padre sempre più sfuggente? Telemaco lascia Sparta, ancora una volta a bocca asciutta. Durante il viaggio verso casa, un messaggero divino lo avverte di un agguato che i pretendenti vogliono fargli. Così si fa lasciare in una caletta isolata e di lì raggiunge la capanna del porcaro Eumeo. Qui trova il porcaro con un altro uomo. Pare un mendicante, coperto di stracci, senza calzari, con i capelli e la barba incolti. Eumeo gli spiega che è un vecchio viaggiatore, che un tempo era stato un uomo distinto, ma che poi aveva perso tutto. E poi Eumeo si alza e si allontana per attingere acqua alla fonte. Telemaco resta solo con lo straniero. Dopo qualche minuto di silenzio è il mendicante a rompere il ghiaccio, a chiedergli perché sembra così preoccupato. Telemaco gli risponde che teme di cadere in rovina a causa dei pretendenti e aggiunge che se solo ci fosse lì con lui suo padre, il grande Ulisse, insieme li spazzerebbero via come la feccia che sono. «Ma forse tuo padre è più vicino di quanto pensi», sono le parole sibilline dello strano personaggio. E subito accade un fatto straordinario. Una luce fortissima abbaglia Telemaco. Recuperata la vista, il ragazzo si guarda intorno. Al posto del vecchio mendicante, ora c'è un uomo nel fiore degli anni, con i capelli ricci, lo sguardo profondo, la barba appena brinzolata, le spalle larghe e il petto ampio. L'uomo lo guarda intensamente e pronuncia la frase delle frasi. «Telemaco, sono io, sono tuo padre Ulisse». E i due, l'uomo e il ragazzo, l'eroe e il figlio dell'eroe, si alzano e si gettano l'uno nelle braccia dell'altro e piangono un pianto liberatorio, un pianto che Telemaco sentiva dentro di sé da tutta la vita. Ma le effusioni si esauriscono subito. Telemaco brucia di curiosità nei confronti del padre, vorrebbe chiedergli mille cose di lui e dirgli mille cose di sé. Ulisse però si ricompone rapidamente e gli spiega che i Feaci, l'ultimo dei popoli a cui aveva fatto visita nel lungo viaggio di ritorno, l'avevano lasciato a Itaca il giorno prima, che la dea Atena in persona lo aveva informato delle malefatte dei pretendenti e l'aveva trasformato in mendicante perché potesse recarsi in gran segreto a palazzo e pianificare con calma il piano della vendetta. Sempre la dea aveva dato anche le istruzioni della vendetta. Gli aveva detto di andare da Eumeo e lì di aspettare il figlio, e ora che si sono ritrovati sarà lui, Telemaco, ad aiutarlo. Detto questo, in un nuovo lampo di luce Ulisse ritorna irriconoscibile, mendicante come prima, e quando Eumeo infine rientra, Telemaco si congeda e si reca a palazzo. Nel petto dell'adolescente sente il cuore in tumulto. Ora il padre è lì e ha bisogno del suo aiuto. Per lui dovrà essere coraggioso e disposto ad affrontare qualsiasi impresa, qualsiasi sacrificio. Insieme avranno ragione dei nemici e insieme potranno così vivere finalmente in pace per i lunghi anni a venire. È così che parte il grande inganno, l'atto finale del genio Ulisse. Arrivato a palazzo, come concordato con il padre, Telemaco annuncia ai pretendenti che Penelope sceglierà un nuovo sposo di lì a 5 giorni. Poco dopo arriva Ulisse mendicante. Telemaco lo accoglie e lo fa accomodare nella sala del banchetto. I pretendenti prendono subito di mira il nuovo arrivato, gli danno dello straccione, del morto di fame, gli lanciano addosso pezzi di cibo e persino uno sgabello. Ulisse subisce tutto in silenzio. E intanto cova dentro di sé un unico implacabile desiderio: vendetta. Giunge infine il giorno fatale. Telemaco, dopo averne discusso col padre, suggerisce a Penelope di indire per quella sera una gara. La sposerà chi sarà in grado di scoccare una freccia con un vecchio arco di Ulisse e farla passare attraverso gli anelli di 12 asce piantate in fila una dietro l'altra. La sera ecco affluire i pretendenti. sono in tutto 116. Lì in sala, nel suo angolo buio, si trova anche Ulisse Mendicante. A un certo punto si presenta Penelope e bandisce la gara. Tutti accettano di buon grado. La regina fa portare l'arco, le frecce, fa piantare in fila le asce. Poi si ritira nelle proprie stanze, si getta in lacrime sul letto e cade in un sonno profondissimo, ignara che il ritorno dell'eroe è vicino. Mentre i pretendenti tra un pasto e l'altro si preparano alla gara, ci dobbiamo immaginare Ulisse, nel retroscena, che chiama Eumeo il porcaro e Filezio il capraio. A loro si rivela e a loro chiede aiuto. Subito i due recuperano armi per sé, per Ulisse e per Telemaco. Poi ordinano a Euriclea, la vecchia nutrice, di sbarrare da fuori tutti gli usci, intrappolando tutti gli ospiti nella grande sala del banchetto. Intanto la gara ha inizio. I 116 pretendenti provano uno per uno, ma tutti falliscono miseramente. È allora che Ulisse Mendicante chiede di poter provare a sua volta. In un turbine di risate, i pretendenti accettano la proposta, sicuri che ci sarà da divertirsi. Ulisse Mendicante prende posizione, imbraccia l'arco e a più riprese finge di non riuscire nemmeno a tenderlo, ma all'improvviso eccolo cogliere l'attimo. Tende l'arma con straordinaria facilità e scocca la freccia che come un fulmine attraversa tutti e 12 gli anelli e va a conficcarsi nella tavola posta come bersaglio. Telemaco sente il cuore battergli all'impazzata, mentre nella sala scende un silenzio improvviso. Con perfetto tempismo scenico, Ulisse finalmente si rivela. Un lampo di luce, un tuono che rimbomba nella notte e al posto del mendicante ecco apparire lui, l'eroe tornato in patria dopo 20 anni. Sulle labbra un sorriso beffardo, negli occhi uno sguardo omicida. È Antino il primo a capire, il primo che cerca di pronunciare il nome di Ulisse. Ma il nome fatale gli muore letteralmente in gola. Una freccia gli trafigge il collo e lui crolla sulla tavola imbandita. E subito Ulisse comincia a scagliare frecce a ripetizione e tutti provano a scappare, ma trovano gli usci sbarrati e allora ribaltano le tavole e ci si riparano dietro, mentre vedono i compagni crollare a terra uno a uno, imbrattare di sangue il pavimento, lanciare urla e gemiti strazianti. Quando Ulisse ha esaurito le frecce, di nemici ne restano ancora decine. Ha inizio il corpo a corpo, una lotta impari, come in un 7 samurai in salsa greca, se non fosse che Ulisse, Telemaco e i due servi Eumeo e Filezio possono contare su un aiuto speciale. Su di loro veglia benevola la dea Atena. In tutto questo, Telemaco si ritrova a combattere per la prima volta nella vita e a uccidere per la prima volta. Il giovane stringe la lancia e parte alla carica, puntando uno dei nemici. Giunto a distanza ravvicinata, para con lo scudo il fendente dell'avversario, gli affonda la lancia nel ventre e spinge con tutte le sue forze finché non lascia la presa e quello crolla a terra in un lago di sangue. Recuperata prontamente l'arma, da lì in poi si getta nella mischia come una specie di automa omicida, smanioso di farsi vedere agli occhi del padre. Con il passare dei minuti i pretendenti vengono decimati, ora ne restano solo 30, ma alcune ancelle, a sorpresa, portano loro lance e scudi. Appena vengono sorprese, vengono rinchiuse in una stanza. Proprio una di quelle lance ferisce leggermente Telemaco al fianco destro, ma in preda all'adrenalina il ragazzo non se ne cura nemmeno e si getta di nuovo a capofitto nella battaglia e combatte furiosamente fino a quando i nemici non vengono sterminati tutti quanti, fino all'ultimo. Alcune ore più tardi Telemaco si sveglia nel cortile interno della casa. Davanti a lui giacciono i cadaveri dei pretendenti. Sopra di loro, appese alle travi del colonnato, svolazzano sagome come di fantasmi. Paiono lenzuoli bianchi stesi ad asciugare. A Telemaco occorre qualche istante per ricostruire ciò che è successo. La notte prima, trucidato l'ultimo degli avversari, Ulisse aveva fatto entrare nella sala le 12 ancelle che avevano rifornito di armi i pretendenti. aveva detto loro di portar fuori i cadaveri degli amanti e di ripulire la sala e infine che sarebbero state punite come meritano di essere puniti i traditori. Poi se n'era andato da Penelope a rivelarsi e a portare la buona notizia. Telemaco e i due servi si erano quindi occupati delle donne. Fatti portar fuori i cadaveri e ripulita la sala, le avevano condotte nel cortile. «Che ne facciamo di loro?» aveva chiesto Eumeo. Il ragazzo, a tutta prima, aveva esitato di fronte ai volti disperati di quelle ancelle che conosceva da tutta la vita. Ma poi, ripensando allo sguardo implacabile del padre, mentre puniva con la morte i pretendenti, non aveva voluto essere da meno e le aveva fatte impiccare al colonnato. Quindi, sfinito, si era accasciato in un angolo e si era addormentato. Questo era successo, e quei lenzuoli bianchi che ora al risveglio vede appesi alle travi sono i corpi senza vita delle ancelle vestite di bianco. Adesso il ragazzo sente montare dentro di sé un fortissimo senso di nausea e brividi gli percorrono tutto il corpo e la ferita al fianco gli fa male più che mai. In preda alla febbre e al rimorso cerca consolazione nel pensiero che perlomeno tutto è finito. Il piano è andato a buon termine, la vendetta è consumata. Ha dimostrato al padre quanto vale. Per lui si è battuto, per lui è stato ferito, per lui ha fatto il lavoro sporco, punendo in modo terribile 12 donne indifese. E grazie a tutto ciò pensa di essersi finalmente guadagnato il suo amore e il suo rispetto. Ma il senso di sollievo dura pochi istanti. Uscendo dalla sala, Ulisse si precipita in cortile, seguito da Eumeo e Filezio. E a Telemaco dice che le famiglie dei pretendenti verranno presto a cercare vendetta, che occorre scappare in campagna da suo padre Laerte e lì pianificare le mosse successive. E ciò detto, senza nemmeno aspettare la replica del figlio, seguito da due fidi servitori, è già fuori dal cancello. Telemaco ripiomba nello sconforto. Ora vede davanti a sé una catena senza fine di sangue, vendette e intrighi. Per suo padre probabilmente lui non conta nulla e nemmeno conta quello per cui di solito gli uomini si battono, l'onore, le donne, la roba. Per suo padre sembra contare solo il gusto sadico dell'inganno, dello scontro violento e della sopraffazione, in un ciclo continuo nel quale lui, Telemaco, proprio non vuole finire. E in preda a questo pensiero il ragazzo si alza e segue i tre che lo precedono, ma non riesce a stare al passo. Come in un sogno prova ad avanzare più velocemente, ma più ci prova e più gli sembra che le gambe gli cedano. E prova a chiamare, a urlare a squarciagola, padre aspettami, ma più ci prova e più gli sembra di non emettere alcun suono. E intanto la febbre sale e la ferita gli fa male. E intanto il vento soffia tra gli alberi e gli ricorda voci umane, voci lamentose di donne che implorano pietà. E le fronde che lo sfiorano sono dita femminili, dita impalpabili, che cercano di trattenerlo, trascinarlo via. E a un tratto lo coglie un capogiro e sente che sta per crollare. Sul punto di cadere, il ragazzo lancia uno sguardo alla sagoma del padre che si allontana, a quel padre che credeva di aver ritrovato, ma che continuerà a sfuggirgli per sempre. Telemaco pensa, in un ultimo lampo di coscienza, che sì, è tutto inutile e che per quanto si sforzi, suo padre non lo raggiungerà, non lo raggiungerà mai. Se faccende di padri e di figli, di eredi legittimi e di usurpatori, se storie, insomma, come quella di Telemaco vi sconfinferano, allora vi segnaliamo una serie di Netflix che si intitola Kingdom. La vicenda è un groviglio di intrighi di corte e parte dalla presunta notizia che il re sia morto, ma forse gli è successo di molto peggio. Il protagonista è il giovane principe ereditario che deve farsi coraggio e affrontare avversari senza scrupoli per salvare il regno e l'onore della famiglia. Attenzione però, vanno date un po' di precauzioni per l'uso. La serie è coreana ed è in costume, quindi vi devono andare a genio copricapo bizzarri, calze inamidate, tatami e porte di carta di viso. Soprattutto però vi deve andare a genio un gusto horror molto splatter e molto asiatico. Ne sono uscite un paio di stagioni. Noi invece ci sentiamo alla prossima. Ci aspetta la storia di Alessandro Magno. Ciao!